Zazà, Zazà Bo.
Ripetiamo, Mauro Rambaldi è scomparso questa mattina in località Castelrotto, piccolo gioiello sui sedili.
Oh, gioiello, c'è lì.
Ma perché stai qua?
Rambaldi è scomparso, pare una cosa grossa. Per questo ti cercavo, ci puoi aiutare, no?
Io, quando c'ho tempo, me invento le storielle. E quelle buone me le scrivo.
Te devi dare una calmata.
Oggi però, facciamo a capicce. Quelli mi ha rovinato la vita.
Questo lo dici tu.
E lo dico io sì, cazzo.
Bravo.
Non abbiamo fatto niente noi. Ma devi smettere.
Qualcuno dice che c'è stato mezzo di calabresi.
Mi pare una cazzata. Come sei entrato?
Dalla porta. Era aperta.
Ma che è già sta online?
2000 visualizzazioni in mezz'ora.
Che?
È stato letto 30.000 volte.
È tante, ma è...
Complimenti per l'articolo, eh! Non esageri però, che mi diventa famoso!
Guarda i commenti. Tutti con te contro i calabresi. Hanno bisogno però di sentire che stai bene e che andrai fino in fondo, Ottone. Eh? Dai!
Anche una piccola cosa può essere importante. Soprattutto riguardo al furgone.
Lo so io dove li pezzi di quelli.
Me l'ha indicato San Simone, padrone nostro.
Pettinari, gli scherzi sono finiti. Stiamo valutando la possibilità di indagare Ottone Piersanti.
Eccoci, siamo qui. Io intanto ringrazio e saluto Damiano Giacomelli, che era entrato per vedere insieme a noi la parte finale, Mirko Brusetti e Giorgio Colangeli.
Intanto benvenuti al Cinema Palma.
Grazie.
Per Giorgio è un ritorno, spero che sia venuto di sua spontanea volontà, perché si è trovato bene l'altra volta. Io vi ringrazio di essere venuti stasera a dibattere questo film e vi faccio gli auguri e benvenuto. A te, dato che questi libri stanno diventando rari, a te già te l'ho dato, e questo è il biglietto da visita del Cinema Palma, che è un libro fatto da Corrado Giustiniani, si chiama Palma d'Oro e narra la storia del Cinema Palma, dalla fondazione fino a un anno e mezzo fa, prima del Covid. E lo dono a voi, uno.
Grazie.
E due.
Grazie.
E dichiaro aperto il dibattito, do la parola a Anna e io mi vado a riposare.
Grazie. Era aperto il dibattito, grazie. Una cosa già da, no? Ok, bene. Allora, io ovviamente non sono molto abituata a stare su questo palco in particolare, e allora diciamo che mi sono preparata 102 domande.
Poche.
Tanto abbiamo tempo, no? Sì, sono votati.
Io sono lentissimo nelle risposte.
Ah, bene. Allora, intanto una cosa: tappe romane. Palma, Trevignano viene prima del Farnese. Che non è male, perché noi normalmente siamo sempre abituati alle seconde battute, alle terze battute. Invece, questa sera sono qua e poi scapperanno a Roma, perché anche là vi aspettano. Ma la mia prima domanda, che è la domanda quella classica, opera prima. Mi sono letta un po' di note, no? Quelle che si dice che hai detto tu, e quindi immagino. Intanto, perché Castelrotto? Castelrotto in realtà è da tutt'altra parte. Come si chiama nella realtà il paese?
Allora, il paese in cui abbiamo girato si chiama Torchiaro, è vicino Fermo, un Borghetto che non conoscevo nemmeno io finché non ho iniziato questo giro per le Marche cercando il paese giusto per questo film, e ho visitato 40 paesini. Cercavo sostanzialmente, la cosa principale che cercavo è il rapporto soprattutto visivo che mi consentisse di mettere in relazione l'interno della casa del protagonista con la piazzetta di fronte, perché questo è un film che soprattutto all'inizio, ma anche andando avanti, racconta l'intersezione tra pubblico e privato, che chi conosce i paesi, chi ha vissuto i paesi, insomma, conosce anche bene. Io sono cresciuto in un paese, quindi mi interessava quel rapporto lì, per cui quando i calabresi arrivano di fronte a casa all'inizio mi interessava che potesse essere un'invasione, no? E cercavo un paese che mi aiutasse in questo. Torchiar mi ha aiutato. Invece il titolo è tutta un'altra storia. Io sapevo che questa, essendo anche un'autoproduzione super indipendente, parola abusatissima, ma in caso nostro mai più giusta, e volevo un amuleto, cioè qualcosa che fosse, che potevo portare con me con affetto e con piacere. Quindi quello è il nome di una frazione del paesino in cui sono cresciuto. Non ho pensato tanto all'impatto sul pubblico, ho pensato più portarmi dietro una cosa che mi aiutava nel percorso, quindi c'è quel significato lì.
Senti, ma questa ambientazione, novembre 2015, c'è una data, perché nella realtà, se noi guardiamo il film, potrebbe essere un qualunque paese della provincia italiana classico, dove si è fermato il tempo, dove tutto quanto è un po' datato, no? Perché appunto la bocciofila, lo spaccio della signora che però vende soltanto alcune cose, un certo tipo di arredo. Però non è casuale il fatto che tu abbia voluto fotografare, anche perché ormai l'abbiamo visto tutti, nelle scene finali c'è un evento, e quello è un evento scatenante. Ecco, ci racconti perché la tua opera prima l'hai voluta proprio far partire in quel periodo?
Sì, sì, infatti l'unica ragione, diciamo, per cui ho scelto quel periodo lì per l'inizio della storia era per poter chiudere il film con il sisma. Sostanzialmente mi piaceva che una storia che era nata da un personaggio anche che nasce molto, molto stretta su quel personaggio lì, e poi potesse sciogliersi, come è capitato per tante storie nel nostro territorio, su un evento collettivo come quello che è stato il sisma. Da noi forse è l'unico vero elemento territoriale che ho, diciamo, scelto a monte, quello di chiudere il film con quell'evento lì, perché mi sembrava che tutti i rancori, le tensioni che Ottone riesce gradualmente, progressivamente a superare nell'arco di questa storia, quasi sempre più con aperture quasi disergiche, insomma, ritrovando le sue passioni di un tempo, potessero veramente sciogliersi poi in un evento collettivo che ha interessato tutti e che rende più piccole le storie di ciascuno di noi, insomma, rese più piccole le storie di ciascuno di noi, perché a prescindere da come ci siamo arrivati, quello è stato un momento che ci ha avvicinato tutti. Quindi per quello che riguarda il periodo è questo. E poi invece la data, vabbè, a un certo punto mi hanno fatto una domanda meravigliosa al Torino Film Festival, dicendo: ma come mai ambientato il film comincia il giorno dell'attentato alla Bataclana? Io ovviamente sono cascato, perché non era quella la ragione, io non lo sapevo che era il giorno.
No, vabbè, dovevi milantare, certo. Hai milantato?
No, in realtà non ho milantato, però ho cominciato poi in prima battuta e gli ho detto semplicemente che quello era il giorno in cui abbiamo chiuso la post-produzione, 18 novembre. Per me, quando chiudevamo la post, poi iniziava la distribuzione, quindi era una data così che anche lì un sacco di cose che mi tornano come senso, ma però neanche mi interessava, era giusto che il film che fosse l'inverno per c'era il nazismo, e il resto poteva essere qualsiasi giorno, quasi. Però poi ho pensato che a Parigi ci ho studiato, che a Bataclan ci ho visto concerti, eccetera, e quasi riuscito, con quello è stato il momento in cui ho pensato, da quando il film esce in realtà, e anche degli spettatori, perché ragionandoci poi ho pensato, ma forse c'ha senso anche questo. Pur non avendo mai pensato a monte, però è stato bello.
No, pur non avendone avuto consapevolezza.
Sì.
No, recupera. Era già presente nelle due riflessioni.
Sfondi una porta aperta.
Ecco.
Sì,
sì. Una cosa, allora, il film praticamente c'è questa finestra, no? Che è nel centro del paese, che è il punto di riferimento e intorno al quale poi ruota tutta la storia di Ottone, ma non soltanto di Ottone. La musica che viene utilizzata, al di là del fatto delle passioni, no? Della fisarmonica, uno dice, vabbè, potresti anche evitartela, di suonarla, specie all'inizio, uno dice, ah, bene. Però c'è questa apertura e chiusura continua, no? Sottolineata dalla musica, almeno io l'ho percepita così. Quindi era voluta o è una mia illuminazione inconsapevole?
No, per corso suo, io Ottone l'ho incontrato dall'interno, nel senso che ho cominciato progressivamente dopo aver raccolto notizie legate al territorio in cui abito. Ho iniziato a vivere, a leggere queste notizie di cronaca locale attraverso un filtro un po' rancoroso, e solo dopo mi sono reso conto che quel filtro apparteneva a un personaggio che era quello d'Ottone. E poi quello che ho fatto io, credo che è la stessa cosa che fa il pubblico nell'arco del film, è cercare di capire da cosa deriva quel rancore e quindi accompagnarlo in questo percorso che, come giustamente dici tu, poi è fatto di chiusure, perché lui all'inizio sembra quasi portare avanti una crociata estremamente conservativa, no, contro questi calabresi, ma di aperture nella misura in cui paradossalmente questa crociata lo riavvicina alle sue passioni, alla scrittura, all'investigazione, e poi questo genera delle riaperture. E proprio questa contraddittorietà nel suo percorso è quello che mi ha fatto scegliere di fare questo film. Per cui queste aperture e queste chiusure, sono accompagnate anche da cambi di linguaggio e scelte musicali, per me sono, insomma, il nostro progetto.
Qui parto invece con una domanda un po' cattiva per entrambi, Giorgio Colangeli, noi ce la ricordiamo qui per Mindemic. E anche lì c'è la stessa figura, no? Cioè quella dell'uomo che in realtà non ha più molto da fare, che è un po' scorbutico, è isolato e che improvvisamente recupera una macchina da scrivere e scrive una storia. E anche lì, primi piani, proprio senza paura, senza nessun tipo di velo, no? Qui la ritroviamo di nuovo, solo scorbutico, tutto, e la macchina da scrivere. Ma c'è qualcosa di reale in tutto questo? Come mai questa cosa? Perché ci si trova proprio scorbutico, è antipatico, è chiuso?
No, ma mi piacciono molto le persone che riescono ad esserlo, perché io avrei anche dei buoni motivi spesso per esserlo scorbutico, però mi trattengo, mi inibisco, perché poi sono invece un grande cacciatore di consenso. Allora vedi che ci riescono, vedi che c'è, che tengono i musi, che ci vanno giù duri, mi piacciono, mi interessano. Poi sì, sono due persone, anche io ci ho pensato a quello che hai detto, no? Queste analogie molto forti anche. Però poi ci sono anche molte differenze, nel senso che la solitudine del personaggio di Mindemic è assoluta, e invece Ottone vive in un posto dove soli veramente non si è mai. Anche lo scorbutico che si sottrae alle relazioni, che si chiude in casa, però lo sanno tutti, tutti sanno cosa sta passando, tutti sanno anche perché si è ridotto in quel modo, se non tutti, noi lo sentiamo dalla gente che è stato il suo allievo, cioè c'è una rete di relazioni che rimane in piedi nonostante il desiderio di Ottone di isolarsi, no? Ma il paese intorno è come testimone di questo isolamento, cioè come sta Ottone? Sono 15 anni che è strano, diciamo, lo sanno tutti. Quello che succedeva nell'appartamento di Mindemic non lo sapeva nessuno, neanche lui. Quella solitudine lì era una solitudine da ricoverato in un ospedale, in un manicomio, nella casa di chi, forse non la sua, di qualcun altro, insomma, non si sapeva nulla.
E invece Mirko, con questa storia, ovviamente, no? Quella del classico bravo ragazzo del paese che trova la ragazza carina e poi, come giustamente dice Ottone, ti sei lasciato fregare. Cioè, sei andato proprio giù.
Te l'ho detto.
Cioè, quanto è stato interessante partecipare a questo film, dove ci sono gli attori che sono attori protagonisti, poi questo no, magari lo riaffronteremo meglio, ce lo descriverai meglio, dove ci sono attori, degli attori e molte persone che in realtà non erano degli attori, ma erano delle persone locali. Cioè, avere come contraltare, no? Perché spesso nel film poi gli viene chiesto, ma cioè, te l'ha detto Ottone, hai fatto tutto per Ottone, sei molto legato ad Ottone.
Beh, lo dico nel senso che io ho frequentato, era il suo alunno, quindi c'è oltre un fatto, anche se comunque di età siamo lontani, però c'è un'amicizia forte, un'amicizia vera. E, il percorso, infatti la scena quella che ho sofferto di più, Damiano lo sa, è quella quando vado a casa sua che sto ubriaco e lo prendo per il collo, perché parte
l'ho sofferto anch'io quello.
Anche la libreria dietro ho sofferto, perché comunque non era una delle prime scene che avevamo girato, c'era già, insomma, sia sul set che fuori dal set una certa sintonia, e comunque quella è stata forse la scena più complicata, perché appunto se c'era un certo tipo di rapporto di amicizia, di sintonia tra di noi. E, beh, comunque è stato un film corale. È vero che Giorgio, a parte, lo diciamo sempre, a parte 4-5 scene, lui è sempre presente, però al di là di questo intorno ci sono attori, ovviamente chi conosciuti, famosi e chi meno conosciuti come me, che comunque sono co-protagonisti, e intorno una bella ciurma, chiamiamola così, di attori locali, di i ragazzi della Bocciofila, insomma, si è creato un bel clima, soprattutto insieme a loro. Non si è notata la differenza, nel senso, anche io girando, di dover lavorare, anche ad esempio ho avuto delle scene con Denis Santucci, con questa ragazza che tu dici mi ha sbarellato, no?
Mina. Eva.
Esatto.
Mina.
Mina. E quindi, perché nella vita capita anche che in queste situazioni in cui all'improvviso succede qualcosa, una scintilla tra i due che però finisce per tanti motivi, e succede che un attore con me, che comunque è al suo primo film, che è importante, a parte qualche ruolo così qua e là, qualche piccola cosa, si deve confrontare con Giorgio, anche con Denise. Però questo sul prima di iniziare a girare un po' dico, sai, un po' di adrenalina, un po' anche di ansia, forse qualcosina. Invece poi sul set non c'è più, perché entri in un mondo diverso, e quindi chi sei, vai, trovi sintonia, trovi il personaggio. Fortunatamente il mio personaggio è stato scritto molto molto bene, perché all'inizio appare come, chiamiamolo tra virgolette, molto superficialmente un po' sfigatello, perché bravo ragazzo, anche un pochino sembra sfigatello, no? All'inizio potrebbe sembrare, poi invece è tutto un percorso comunque di evolutivo, vengono fuori tantissime cose di questo ragazzo, tantissime qualità, tantissime altre robe, insomma, e non a caso è amico di Ottone Pezzanti. E ecco,
ma quanto sono stati liberi loro di cambiare, di interpretare quello che era, perché intanto tu sei stato sceneggiatore, regista, produttore,
distributore.
Per usare una terminologia francese, te la sei suonata e te la sei cantata. Non so se ti dirò anche le marche.
Sì, come?
Scusi, maestro, come si direbbe in marchigiano? Sì, perché abbiamo. Allora, tutti hanno apprezzato. Questo
sono un po' arrugginito, comunque, ecco. Si dica, te la sono e te la canti.
Ah, Confermate? Voi autoctoni confermate che se vi vedete? Sì, dicono di sì, confermano.
Con quella nuova televisione te la cambi?
Sì.
Mi sento un po' maggioratese, anche qui a Trevignano, che non c'entra niente, che, no? Non c'entra niente.
Allora, quanta libertà? Quanta libertà questi?
No, intanto il processo di scrittura è stato molto lungo, quindi poi la sceneggiatura, il draft che abbiamo girato era, io ero abbastanza convinto, quindi da lì poi c'era abbastanza poco da cambiare. Però abbiamo molto lavorato prima sulle prove, su, e quindi io quando ho tempo, per vendere su ieri, no, io quando c'è tempo, e di solito se non c'è una produzione che mette fretta, se la produzione sei tu, c'è tempo, quantomeno è l'unica cosa positiva, e quando c'è tempo a ogni scelta lavoro un po' sulla riscrittura, perché chiaramente entrando dei pezzi cambia anche piccole cose ovviamente, però il casting per esempio muove delle... i colori dei personaggi, per esempio cerco di, quando lo faccio, di integrare un po', e anche la scelta dell'education, perché per me evidentemente facendo anche regia mentre scrivo penso per inquadrature anche, soprattutto nelle scritture successive, no? Nella prima è difficile, però nelle scritture successive sì. Quindi ecco, si arriva a un testo sul set che è già stato suscettibile di modifiche, ma organico, mi piace pensare in maniera organica, ecco, no? Perché qualcuno della diestra che all'improvviso deve entrare, fenicontro, testimonial della Nokia che devi nascere, questo tipo di cose no. Di solito è il film che respira in fase di preparazione e integra delle cose. Quindi poco sul set, ma molto prima sul set, però diciamo non eravamo moltissimi, c'era questa convivenza con il paese, con Torchiaro, perché noi ci siamo tutti trasferiti in questo paesino, nelle seconde case libere di questo paesino, e nell'ultima parte dell'epidemia Covid, e quindi a metà del set poi ci siamo tutti presi il Covid, abbiamo interrotto 2 settimane. Sono cose che mi sento di dire, per un piccolo film a bassissimo budget sarebbero state letali se i componenti della troupe fossero stati solo dei professionisti. Per fortuna era anche una piccola comunità, una famiglia, per cui grazie a quello abbiamo letto botta, ci siamo tornati 2 settimane dopo senza quasi perdere elementi, e queste cose qua insomma sono molto importanti, mi hanno insegnato. Però ecco, sul discorso della produzione, della distribuzione, io non ho mai assolutamente chiuso porte, però ero abbastanza consapevole della natura di questo progetto, quindi chiaramente era difficile, in alcuni casi era difficile collaborare con esterni se questa natura veniva fortemente insomma manipolata o violata. Ovviamente è stato molto faticoso farlo così, ci ha voluto più tempo, però al tempo stesso penso che in altre arti, insomma, scultori, pittori, si scelgono i colori, parlano direttamente col committente, nel cinema è più difficile perché è un'industria. Però io nel mio piccolo, come opera prima, sono contento di aver fatto un'esperienza in cui ho capito dall'inizio alla fine, ho seguito un po' tutto il processo, ci ho avuto una visione insieme, magari nelle prossime eviterò situazioni così estreme, però ho imparato molto, cioè, io penso anche nello sguardo insieme ho imparato.
Una cosa, rispetto al finale, no? Cioè è esattamente come tu lo volevi? Cioè questo personaggio, il personaggio di Ottone, è un personaggio che vive tantissimi anni con, come dire, con un odio profondo, no? Sì. Che è rispetto ad una situazione, per una perdita. Dopodiché si rende conto in finale che non era quello che lui ha vissuto, la verità, anche se poi non la dice finalmente e tutta, no? Perché si ferma sempre un momento prima, quasi avendo riconquistato, almeno io l'ho letta così, avendo riconquistato una felicità, cioè avendo in qualche modo ritrovato la moglie, ritrovato la figlia che c'è sempre stata, ma magari adesso lui la sente, quindi c'è stato questo ulteriore passaggio, e poi però al finale diciamo che lo libera.
Sì.
Siete convinti che lo libera? Lo libera al finale? Lottone? Beh, le scene finali non è che sono proprio, perché uno pensa il momento nel quale poteva finalmente star bene, arriva la fregatura, suggerisco. È un errore? Allora,
io queste sono le situazioni in cui la deontologia professionale non direi niente.
Ma lascia l'interpretazione delle
persone. No, nel senso, i film, alcuni dei film che ho amato profondamente, diciamo tante volte, iniziano a vivere da quando finisce la proiezione e lavorano anche per anni. E io sono abbastanza convinto di questa cosa, nel senso che ho fatto delle scelte, non è che è successo, che mi è capitato che cioè, ho fatto delle scelte. Per cui evidentemente questo film c'ha anche delle aperture. Il plot, cioè la storia in sé, ci stanno tutti i pezzi per interpretarla dentro, se uno vuole. Però quello che mi interessava di più è che rispetto a quello che dicevo prima, cioè l'arco che lui ha, a questo rancore che si alterna invece a delle aperture, io penso che la soluzione, visto che è un film che parla anche di giornalismo, di fake news, eccetera, penso, ero sempre più convinto che la soluzione non fosse nello stabilire se lui aveva torto o ragione, ma il paradosso diciamo che si verifica in tribunale è che lui effettivamente riesce a avere torto o ragione contemporaneamente, e questo fa saltare una logica proprio di trend topic, no? Binaria, di polarizzazione, dritto per dritto, che è quella che ci assilla su qualsiasi tema affrontiamo oggi, per cui complessità nella storia dell'essere umano fa sì che ci siano più sfaccettature, non è o bianco o nero, e quindi ma molto convinto che il tribunale lui riuscisse ad arrivare a questo epilogo, che pure è paradossale ma che gli insegna molto nella direzione in cui sta andando.
Sì, caro Giorgio Colangeli, non gli poi mena sempre se non si abitua. E il suo dottorino parlava così.
Non ho scritto io.
Quindi, insomma, violento, ma non troppo. Però sono queste frasi, no, che restano in un certo film del quale non diremo il titolo, ma che c'è ancora domani, ma non lo diremo perché non è carino parlare di un altro film. C'era questa frase, no? Una delle tante frasi che poi nell'interno del trailer che veniva ripetuta e che ci è rimasta nella testa. Qui la frase, mio marchigiano è pessimo, io quando c'ho tempo mi invento le storielle e quelle buone le scrivo. Quindi c'è sempre una nota, una caratterizzazione importante. Allora, quanto contano nell'interno di un film, qui mi rivolgo a tutti, determinate frasi, che poi sono le frasi tormentone, no? Un po' come il ritornello delle canzoni, sono quelle cose che ti restano in mente. Allora, quanto sono importanti determinate frasi? Non è un caso che è stata scelta per il trailer.
Vuoi cominciare tu che c'è...
Tu incominci, tu stai cercando, intanto c'è Benzo.
Questo è che ci voglio un zoppo io, sembrava c'è di questa, non c'è che sta rispondere, no, sono importantissimi. Ci stavano, cioè, allora, la rispondi tu, cioè.
No, dico che come attore ci sono delle frasi che ti aiutano a costruire il personaggio, perché quando sei un po' in difficoltà, che delle scene non arrivano, allora ti aggrappi a quella frase, come per Damiano può essere un totem, un amuleto, castelrotto o altre cose, una frase, un pezzetto di dialogo, qualcosa che si ripete, che fanno anche quel personaggio, ti aiutano nelle scene più difficoltose per costruirlo. Quindi quelle frasi sì, sono state scritte perché devono avere un impatto sul pubblico sicuramente, però anche per l'attore sono un saltagente importante.
C'è anche la frase: gli italiani parlano anche quando non hanno niente da dire, sì, non sanno nulla.
Stanno
tanti,
mi
sembra, molto
sì, sì. Sempre di ottone, sì, 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 sì.
Che vuol fare? Sta sempre zitto e fermo, sì, sì.
Perché poi io ci vedevo anche il pregiudizio, l'assassino, per me è il pregiudizio. Che poi si scioglie, appunto, penso che anche l'ho sentito. Dicevo, l'assassino per me, in termini molto allegorici, è il pregiudizio, perché poi si scioglie invece nel finale. Pregiudizio contro i calabresi, che chiaramente, probabilmente, avevano importato la droga e hanno creato il problema per la nipote. Tutto qua, grazie.
No, no, ma allora sono... Quando con Ottone mi è successo subito, nel senso che veramente questo film, non è che ho deciso dall'esterno scriviamo un film su questo personaggio qua, ho sentito prima la sua voce e poi ho capito che era un personaggio, nel processo, e quindi era un processo anche abbastanza lungo che mi ha permesso di entrare prima nella sua voce, quindi quelle cose là veramente sono arrivate organicamente, quando è così è bellissimo. Non è più un fatto che sbagli, dici bene o dici male, sai qual è il campo da gioco e i dialoghi lavori magari un po' sui toni, però non lo so, è un processo estremamente naturale sul protagonista. Gli altri ci ho messo un po' di più per capire, spesso arrivano in risposta a tante cose, arriva la mia risposta a scambi con l'attore, quindi costruivo appunto rispetto a questa relazione, conoscendo bene i paesi, e per il fatto che, come diceva Giorgio, nessuno è solo, in particolare un personaggio come quello, il maestro che ha un ruolo, evidentemente ogni mossa che fa influenza anche gli altri, come cambiano i paesi, e anche se è un paese che si sta disgregando, insomma un castello rotto, però ancora regge questo aspetto di interrelazione, per cui come le voci non si toccano tra loro, i paesani, non c'è un movimento di uno di loro che non cambia anche l'esito degli altri, quindi nei dialoghi anche il trovare le voci degli altri mi ha aiutato, ecco, anche la relazione che c'era tra i personaggi. Però è stato un processo abbastanza lungo, quando arrivavano ero molto, in alcuni casi insomma ero molto divertito, c'era la scrittura, è stato un processo anche divertente, sempre per il fatto che non c'era nessuno che ti voleva dietro.
Beh, le frasi che mi sono rimaste, tornando alla domanda, no, delle frasi, a me sono molto servite in tutte le letture, quindi stiamo parlando ancora prima che cominciasse la preparazione del film. Io ho letto varie stesure e tutte le volte, siccome nelle stesure successive non è detto che la sceneggiatura migliori, certe volte no, certe volte ci si incarta un pochettino. Devo dire invece che in questo caso è andato tutto per il meglio, nel senso che la sceneggiatura è andata migliorando nelle successive stesure. Però io mi auguravo che non cambiassero le prime cose di Ottone, le prime cose che dice, che fa, che succedono, perché era proprio quello che mi aveva attirato di questo personaggio, proprio questa anche questa violenza, questa immediatezza, proprio quello che dicevo prima, cioè uno che si permette il lusso di seguire il suo rancore, di esprimerlo, non è poi così scontato che si riesca a farlo, almeno io non sono sicuro che ci riuscirei. E mi piaceva invece questo suo riuscirci e come, e quindi quelle prime battute e quella maniera quasi selvaggia quando gli casca il dito di badare a se stesso, che mi ha fatto ricordare il personaggio di Nino Manfredi in Brutti, Sporchi e Cattivi, quando si fa la lavanda gastrica con la pompa dell'acqua nel fiume, dice quello che si cura da solo, che cerca di parirsi da solo, che non chiama nessuno, che non ha bisogno di nessuno, che si cosa il guanto da forno, insomma quella maniera anche grottesca, ridicola di procedere in questo inizio, nonché una battuta che per me è fondamentale nel film, tranquillo è morto ingulato. Tutto questo era, come dire, un inizio di Ottone che a me serviva così, l'avevo letto così la prima volta e così volevo che rimanesse, e così per fortuna è rimasto, perché poi il percorso, una volta che sai da dove comincia, non dico che sai anche dove finisce perché non è vero, ma almeno sai dove comincia, cioè questo poco non è, ecco, io questo dicevo, quindi la frase mi è rimasta. Altre frasi grosse come quelle che giustamente ha detto la signora ce ne sono nel film, come, però io non ne sono stato cosciente nel momento di farle, anche perché il film, quando si lavora il film è un insieme di scene, ogni giorno se ne fanno un tot, uno le prepara il giorno prima, le fa, e non dico che è tutto scollegato, perché la sceneggiatura l'hai letta e quindi l'arco della storia lo conosci, però non lo vedi ancora, lo vedi insieme al pubblico quando finalmente vedi il film, e forse proprio per questo mi è rimasto sempre molto impresso l'inizio di questo percorso del personaggio, molto meno tutto il resto. Forse se continuassi, come intendo fare ogni tanto, a rivedere il film, finirei per trovare anch'io qualche cosa in mezzo al film che invece è significativo, che riassume un po' il senso, no, di tutto il percorso di Ottone.
No, lui è il primo.
Ha già detto per primo.
Chi parla per primo sa.
Magari nel frattempo, no?
Delle parole, questa cosa che ho detto.
Bene. Allora, sì, c'è una mano alzata. O una domanda, oppure c'è un'esigenza fisica, ma immagino che sia una domanda.
La domanda non è così, ho detto. Non è neanche così.
No, l'esigenza fisica è così.
Una domanda tecnica, avete l'audio?
Buonasera. Una domanda tecnica, avete girato in presa diretta l'audio, in presa diretta o l'avete doppiato?
Tu praticamente tutto in presa diretta.
Tutto in presa diretta, tranne la mia risposta adesso.
Ok, quindi soltanto la canzone, perché poi il protagonista canta benissimo.
No, a parte la musica.
La canzone che ha cantato lui, che la canta molto bene.
Sì, quello è in presa diretta.
Anche quella è in presa diretta?
No, non il piano invece l'abbiamo aggiunto dopo.
Ah, ok.
Però sì.
Ok, grazie, complimenti comunque, perché...
Grazie.
Devo dire che girare in presa diretta è sempre un enigma, no? È vero che adesso che non si usa più la pellicola, per cui diciamo che il produttore non va sicuramente rovinato, perché... quando i sciac cominciano a diventare più di 3-4 diventa un problema, però ecco, è molto interessante riuscire a fare delle battute in presa diretta e farle bene come avete fatto voi, complimenti.
Grazie. Voglio dire, io poi la canzone la cantavo senza musica, vero?
Sì.
Io la cantavo senza musica, poi in post produzione hanno aggiunto la musica sotto volutamente, alterando gli attacchi della musica, cioè io lì sono sempre indietro, attacco sempre indietro rispetto alla musica, il che non sarebbe stato se avessi cantato con la musica, è stata proprio una cosa voluta, no, ci tengo a sottolinearlo perché avrei attaccato giusto, diciamo, però giustamente anche, no, perché doveva essere una cosa non così un po' raffazzonata.
L'udito, dottore.
Beh, tutte e due le cose, nel caso di Ottone, c'è l'udito che è saltato e l'udito che è saltato pure quello.
Il film è pieno di suggerimenti anche per giudizi, no? Come quello della battuta del ragazzo di colore, no? Sì. E poi l'associazione, no? Rafforzare una voce con l'associazione, che poi sia in quell'ambito un po' ambigua, e poi l'acqua nel teatro, perché?
sui temi, sui grandi temi, tra virgolette, c'è un po' di ironia, nel senso che questo è un film che è guidato dai personaggi, quando affronta verbalmente dei temi spesso lo fa con ironia, anche per il discorso che facevo prima di come siamo abituati a percepire, no? Un po' polarizzati, un po', ecco, bombati dai nuovi media, e il film quindi trae un po' in inganno su questo, gioca un po' a prendere in giro su questo, invece prende molto sul serio i personaggi. Ci ho cercato almeno tutti i personaggi di rispettarli nel loro percorso. Per quanto riguarda invece il cinema allagato, quello è un luogo e l'associazione poi nello specifico, diciamo che forse è il punto in quell'arco che dicevamo prima, forse è il punto più buio, più grottesco che tocca autore nel suo percorso. Io avevo scelto la sala, non era una gara, quando l'avevo scelta, è il cinema in cui ho visto alcuni film quando ero piccolo, insomma, i primi film, quindi quasi per affetto, ma ce l'ha. E poi è successo che mentre giravamo un'altra scena, mi chiamano il scenografo e mi dice: no, vieni giù, non si può più sta scena, vieni giù, vado giù. E aveva piovuto e quindi la sala, le prime due file erano completamente allagate. E questi del cinema mi dicono: no, cerchiamo una pompa, con la pompa possiamo tirare fuori, l'angosto, ma niente di che, però di qua per là. Io dico: no, fermi tu, cioè, è un regalo pazzesco, per lo scopo, chiaramente. Il senso della scena era un regalo pazzesco, quindi quando l'ho visto meraviglioso. Sì, siamo stati anche fortunati. Però quando vai, non so, c'è l'impressione che se prendi la strada giusta, sicuramente eravamo sulla strada giusta, queste cose poi possono capitare. Cerca questa cosa ci può capitare.
L'allagamento dell'odio, quando arrivi veramente in fondo,
sì.
La maniera assolutamente naturale con cui tutti i personaggi si muovono in quell'ambiente, no? Come se fosse assolutamente naturale, no? Le prime due file di un auditorium sono legate, vabbè, però andiamo avanti. Questo abituarsi al peggio, abituarsi, no?
Sì,
ma anche la reazione stessa di Ottone, no? Dice che siete un po' strani,
però siete sognatori,
però siete sognatori, no? Però anche arriva sognatori in questa situazione,
cioè io sono un minimo di perplessità, quindi no, se noto questa cosa ce l'ho, vengo da fuori, ma loro sono abituati, loro fanno le riunioni lì sempre con questo metro e mezzo d'acqua e per loro è normale.
Dalla sala occupata alla sala allagata, del passo.
No, ma poi rispetto a quella zona lì del film è stato divertentissimo, perché noi stiamo uscendo a blocchi territoriali, quindi siamo usciti prima nelle Marche, e dalle parti nostre qualcuno mi ha detto: ma poi ho fatto un documentario. No, diciamo che in alcuni periodi si è respirato un'aria che giustifica il racconto lì, da noi. Post-sisma, poi chiaramente il fatto che ci fossero delle difficoltà anche socio-economiche conseguenti proprio l'evento sismico, una serie di aspetti, episodi anche accelerati verso il grottesco, l'abbiamo vissuto un po', e la voce anche mite che c'era prima è un po' cambiata, e quindi è un film che si alimenta anche di quel mondo lì, chiaramente, anche se non lo racconta esplicitamente. Io penso che sia un film che dialoga con tutte le periferie italiane, sicuramente più che periferie, le aree interne spopolate, lontane dai principali centri di comunicazione italiane, sanno di che si parla. Non dico che hanno tutti gli stessi episodi, perché nelle Marche questa credine, insomma, ha cambiato tantissimo invece la mitezza che poteva caratterizzare il passato, però comunque linguaggio a parte che un po' caratterizza, ma sono dinamiche ben comprensibili.
Allora io devo purtroppo
dobbiamo salutarli, dobbiamo salutarli perché appunto hanno questo impegno a Roma, a farne. Io vi terrei qua fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza. Ma torna, cioè, io torno, e se lui torna, è chiaro che torna. Perdona, ma vabbè, è troppo forte. Questi dialetti, per me, tutti i dialetti per me sono delle grandi ricchezze, sono delle grandi storie. Purtroppo spesso invece vengono prese un po' così, no? Come se fossero delle cose negative. No, mi piace perché loro due comunque, voi siete marchigiani, marchigiani. Non c'è qui con noi stasera la Attili, che è stata trattenuta al Farnese, cioè l'hanno presa in ostaggio. Ha avuto degli impegni, questi attori, no? Questi che piuttosto che venire a Trevignano prendono impegni.
Quindi sta facendo l'introduzione al Farnese.
Sta facendo l'introduzione e voi state qui, che vi importa. Tanto, grazie a tutti e a presto.
Grazie.